Giovedì 12 dicembre, benvenuti a una nuova edizione di Gerry Valdichiara su Radio Incontri Blu Cortona. Al microfono si trova Stefano Bertini che vi augura il suo buongiorno. Da Castiglion Fiorentino, Cortona e Monte San Savino arrivano le notizie di oggi. Il comune di Castiglion Fiorentino rende noto che sono aperti i termini per presentare domanda per ottenere il contributo per l'integrazione del canone di locazione. Fino alle 14 del 20 dicembre si può presentare la domanda per la formazione della graduatoria di beneficiari per l'anno 2024. Il bando è riservato ai nuclei familiari composti da uno o più soggetti che abbiano superato alla data del bando il 65° anno di età, ai nuclei familiari di uno o più soggetti portatori di handicap grave, ai nuclei familiari monogenitoriali con uno o più figli minori a carico. La domanda può essere compilata esclusivamente online collegandosi al seguente link: www.servizi.comune.castiglionfiorentino.ar.it/portal/servizi/moduli, presente nel sito istituzionale del Comune di Castiglion Fiorentino. Saranno dichiarate inammissibili e non sanabili in sede di opposizione le domande che non siano state presentate entro il termine di scadenza previsto dal bando, non siano presentate attraverso la piattaforma online appositamente predisposta e relativa all'annualità 2024, siano presentate da richiedenti non in possesso di almeno uno dei requisiti sopra specificati. Per informazioni contattare l'Ufficio Servizi Sociali ai seguenti numeri telefonici: 0575 656461 oppure 656434 oppure 656462. Passiamo adesso a Cortona. Sono ancora disponibili gli ultimi abbonamenti alla stagione del Teatro Signorelli di Cortona. Fino al 16 dicembre è possibile acquistare uno dei due pacchetti di ingressi per godere degli spettacoli in programma. Sono 11 gli appuntamenti organizzati in due turni di abbonamento, secondo la programmazione condivisa tra amministrazione comunale, Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e Accademia degli Arditi. Dal 17 dicembre saranno in vendita i biglietti per i singoli spettacoli che inizieranno il 18 dicembre con il concerto di Natale dell'Orchestra della Toscana, Turno Giallo, diretta da Diego Ceretta. Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta sono i protagonisti del doppio appuntamento di martedì 14, Turno Giallo, e mercoledì 15 gennaio, Turno Verde, Ti sposo ma non troppo. Lunedì 3, Turno Giallo, e martedì 4 febbraio, Turno Verde, altro doppio appuntamento con Francesco Pannofino in Chi è io? Mentre martedì 11, Turno Giallo, e mercoledì 12 febbraio, Turno Verde, sarà il turno di Daniele Russo e Sergio Rubini che presentano il caso Jekyll. Il Teatro Signorelli celebrerà anche Giacomo Puccini nel centenario della scomparsa con la Bohème a cura della Cor Orchestra, venerdì 28 febbraio fuori abbonamento. Mercoledì 12 turno giallo e giovedì 13 marzo turno verde, altro doppio appuntamento con Otello con un cast di attori scintillante capitanato da Giuseppe Cederna. La conclusione della stagione è affidata sabato 29 marzo alla Danza di Cobb, compagnia Opus Ballet con Sogno di una notte di mezza estate per il turno verde. Gli spettacoli iniziano tutti alle ore 21.15. Per abbonamenti e biglietti è necessario rivolgersi a InfoPoint del Comune di Cortona, in Piazza Signorelli, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 17, escluso il martedì. Per informazioni telefonare allo 0575 637274 oppure inviare un'email a cortonainfopoint@gmail.com. E adesso ci spostiamo a Monte San Savino per l'ultima notizia. Sono stati completati i lavori di ristrutturazione esterna della chiesa della Compagnia del Suffragio, un importante intervento di restauro che ha restituito sicurezza e stabilità a uno degli edifici simbolo di Monte San Savino, appoggiata con il fianco destro al giardino Penzile di Palazzo del Monte. I lavori, che hanno riguardato il consolidamento del tetto e delle pareti mediante tiranti, hanno eliminato i rischi di crolli, garantendo la sicurezza per i cittadini e preservando il valore storico e architettonico della struttura. Anche il campanile è stato oggetto di un accurato restauro. Con il primo step completato è stato avviato il secondo, che prevede interventi innovativi di valorizzazione dell'area circostante. In particolare sarà aperta una porta, finora cieca, e sarà installato un ascensore che collegherà pedonalmente la chiesa con Piazza San Francesco, facilitando l'accesso e promuovendo una maggiore fruibilità. Contestualmente, i lavori di rifacimento di Piazza San Francesco sono in fase di completamento. La piazza, destinata a diventare una nuova area pedonale, rappresenterà uno degli accessi principali al centro storico dalla parte ovest del paese. Questo vuole trasformare la zona in uno spazio centrale per la comunità savinese e per i visitatori. Questi lavori sono parte di una visione più ampia per il nostro comune: unire la tutela del nostro patrimonio storico alla creazione di nuovi spazi per la vita pubblica, ha dichiarato il sindaco Gianni Bennati. Monte San Savino vuole essere un luogo in cui il passato dialoga con il futuro, restituendo centralità ad aree strategiche e favorendo un'esperienza di visita maggiormente accessibile e accogliente. E anche per oggi è tutto, adesso passo la linea ai miei colleghi. Noi ci risentiamo domani, venerdì 13 dicembre, per l'ultima edizione settimanale di GR Valdichiana. Buona giornata a tutti voi!
Frutti di stagioni, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Amici radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Incontri, buongiorno. Proseguiamo nelle riflessioni di Tonino Bello a proposito del Vangelo dell'antipaura. Coraggio, alzatevi e levate il capo, muovetevi, fate qualcosa e il mondo cambierà. Anzi, sta cambiando. Non li vedete i segni dei tempi? Gli alberi mettono già le prime foglie e sul nostro cielo il rosso di sera non si è ancora scolorito. Mi viene da pensare che anche il cielo oggi cominci l'avvento, il periodo dell'attesa. Qui sulla terra è l'uomo che attende il ritorno del Signore. Lassù nel cielo è il Signore che attende il ritorno dell'uomo. Ritorno che si potrà realizzare con la preghiera, con la vita di povertà, di giustizia, di limpidezza, di purezza di animo, come la testimonianza evangelica e con una forte passione di solidarietà. Mentre per questo cammino di ritorno ci affidiamo alla Madonna dei Martiri, alla Vergine dell'Attesa, alla Madre della Speranza, cerchiamo di mettere in pratica quello che già ci dice Sant'Agostino. Aiuta coloro con i quali cammini per poter raggiungere colui col quale desideri rimanere. Se è così già fin d'ora, buon Natale!
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Ben trovati amici all'ascolto della pagina sportiva che si apre con i risultati dei quattro match decisivi per l'accesso alle semifinali dell'8 gennaio 2025 per quello che concerne il campionato di eccellenza Girone B. Primo risultato, Buoiopelli Massese 0-6, incommentabile. Mobiliari Ponsacco Frates Perignano 1-1 al 90esimo, quindi calci di rigore terminati a favore del Mobiliari Ponsacco per 6-5. I gol in vantaggio padroni di casa con Andreotti all'89esimo, raggiunti dal gol di Rossi per il Frates Perignano. A Cortona Castiglionese batte Africo 1-0, partita decisamente bruttina che è stata risolta da un gol di Menci al 73esimo. Infine Sestese batte Grassina 4-0 grazie ai gol di Cirillo al 60esimo, Mazzeo, Cirillo che aveva segnato al 44esimo, al 60esimo Mazzeo, il terzo gol ancora al 92esimo sempre di Mazzeo e poi la chiusura sul 4-0 al 94esimo di Roby. Questi gli accoppiamenti quindi delle due semifinali previste l'8 gennaio prossimo, Mobiliari Ponsacco Massese e Sestese Castiglionese, ricordate 8 gennaio. Adesso una notizia che ha sorpreso un po' tutta la nostra redazione, lasciandoci increduli e appunto interrogandoci sulle motivazioni. L'Unione Sportiva Pianese comunica che nella giornata odierna, cioè di ieri, è stata formalizzata la risoluzione consensuale con l'allenatore Fabio Prost e il suo staff tecnico composto dal vice allenatore Umberto Di Giacomo e del preparatore atletico Emanuele Vassalli. Per curiosità vi do i numeri della Pianese quando domenica ad Arezzo si giocherà la 19esima giornata e ultima del girone di andata. Pianese punti 24, 6 vittorie, 6 sconfitte, 6 pareggi, 22 gol segnati, 22 gol subiti, media e differenza 0. Quindi incomprensibile e probabilmente, come qualcuno ha scritto sul nostro social, ci deve essere una grossa motivazione per prendere una decisione del genere. intervista post partita dopo la sconfitta con la Ternana per 3-1 a Piancastagnaio.
Conferenza stampa post partita di Pianese Ternana, parola a mister Fabio Rosperi.
Ma amarezza c'è per il 3-1 preso, il rammarico più grande è per il 3-1 preso, perché fatti il 2-1 eravamo in momenti di grande pressione, un momento di discreta difficoltà della Ternana, e regalare un gol così è quasi tragico nell'economia della partita, perché rientra, abbiamo chiuso un quarto d'ora prima, non mi ricordo neanche con precisione quando abbiamo preso il gol, un quarto d'ora fine, e come chiudere la partita. Io non sono neanche insoddisfatto assolutamente del primo tempo, a parte voglio rivedere il primo gol, ma non per nessuna polemica, perché è una posizione un po' che è sembrato quasi strano a tutti, non dare fuori gioco, però ripeto, la voglio rivedere perché direi una stupidaggine, ma c'ho un piccolo dubbio lì, e secondo me nel primo tempo siamo semplicemente andati sotto per la qualità della Ternana. Il secondo gol di Cicerelli non è il primo che fa così, ma li fa lui e qualcun altro in questa categoria. Sappiamo che potevamo subire un qualcosa del genere, perché hanno una qualità veramente elevata, sia fisica che tecnica, e quindi in primo tempo soltanto ho un po' di... potevamo essere forse più precisi in avanti, ma riempire un po' meglio l'aria, ma ho più che altro il rammarico di come siamo andati risolto, perché secondo me anche il primo tempo la Firenze ha fatto una buonissima partita, anche il primo tempo contro un avversario forse il più in forma di quei, non forse, il più in forma di questo momento, quindi questo, c'è un po' di rammarico per questo, perché ripeto, avevamo secondo me fatto anche un buon primo tempo, un ottimo secondo tempo, poi l'abbiamo, ce la siamo autochiusa da soli la partita, quindi questo è il rammarico più grande.
Visto la Firenze aveva anche due assenze importanti in difesa, e nonostante questo comunque è riuscita anche a reggere tutto, il migliore attacco del campionato.
Sì, anche perché non abbiamo fatto, perché ha giocato, ha fatto sicuramente una buonissima partita. Sicuramente, ecco, ripeto, il rammarico che abbiamo preso, ne abbiamo neanche fatto forse sul primo gol, al netto se ci possa essere o meno fuori gioco, non lo so, non abbiamo fatto neanche grandissimi errori o sbavature difensive, perché tolto l'Eurogol di Cicerelli, poi hanno avuto un'occasione importante assolutamente con Cianci, poi non mi sembra che poi avrebbe dovuto fare grandissimi interventi. Però ripeto, il rammarico è quello che contro una squadra che non ha nulla a che vedere con onestamente con la Pianese e con tantissime altre squadre di questo girone, abbiamo fatto una buonissima partita dove potevamo essere forse più precisi in tante cose, però ripeto, abbiamo affrontato una squadra da un valore incredibile.
Ascoltando attentamente questa intervista, io non ho colto nessun elemento di polemica o che potesse far pensare ad una risoluzione consensuale del contratto tra Fabio Prosperi e la Pianese. Bene, adesso parliamo di Siena. Terza sconfitta consecutiva tra le amore amiche, un direttore di gara che lo si è visto subito che non era nelle sue migliori giornate, la signorina Molinaro da prima negato un calcio di rigore, poi annullato nella ripresa anche un gol per sospetto fuorigioco, forse lì la complicità è stata più del collaboratore di linea, insomma non si può, come detto, davanti alla terza sconfitta consecutiva casalinga e ad una prestazione soprattutto opaca, senza idee, senza nervo, sarebbe pericoloso buttare la polvere sotto il tappeto e fare finta di niente. Che il momento sia di grossa difficoltà sotto gli occhi di tutti, post partita di Cavallari e del tecnico Magrini. Dalle loro parole emerge una scontata presa d'atto della situazione, una sorta di rassegnazione che non può passare inosservata, ma che deve essere affrontata in qualche modo, sia da parte della squadra che dal tecnico. Se i sogni di gloria per quest'anno sono stati accantonati, non possiamo certamente cadere negli incubi. Non è accettabile andare allo stadio con la paura, poi diventata certezza, di perdere con l'ultima in classifica. E adesso conferenza stampa di Magrini.
Come si vuole questa sconfitta?
Male come tutte le altre, non capisco, non... c'è qualcosa che forse, lo so, se sbaglia delle cose semplici andiamo subito in ansia, e... però onestamente qualcosina si era creata, le tre occasioni, il primo tempo, a parte ci poteva essere il rigore, io non l'ho visto, però i ragazzi mi hanno detto c'era il rigore netto, e a parte questo poi al primo tiro prendi gol e diventa difficile. Non è che è stata una partita benissimo, non lo sviluppiamo, perché qualcosa manca nella squadra, qualcuno ci tiene palle davanti, che ci fa salire, ci aiuta a respirare, che... però quando te in casa costruisci 4-5 palle con, anche il secondo tempo ci ha partito bene, c'è stata un'occasione buona, al primo tiro prendi gol, dopo onestamente vai anche un po' in difficoltà, perché d'altronde dopo l'ennesima prestazione che vai sotto, un pochino perdi di sicurezza, perdi gli equilibri, perdi un po' tutto.
Forse in questo momento la parte più deficitaria è l'attacco, perché il Siena insomma nel primo tempo è stato davanti nella metà campo avversaria, ha confuso proprio la fine poco, insomma quel tiro di Masini, un colpo di testa ancora di Masini, insomma, quello.
Ma sì, no, dopo c'è stata un'altra mezza palla con Pescicani che l'ha messa Ricchi, una bella palla
che sembra che Siena concluda poco, insomma.
Concluda poco. La realtà diciamo dei peggiori attacchi, poi dopo uno può dire quello che vuole, però arriviamo anche a tirare, però ancora la porta se c'entra male, anche al secondo tempo abbiamo avuto anche un'altra palla di Ricchi che è arrivato sul fondo, ha cacciato un porta male, invece la mette dietro, come consigliamo quando sei sul fondo non si calcia un porta, ma si mette o a scalino sul secondo palo o retro passaggio, però facciamo fatica, dai. Purtroppo la realtà è questa, è inutile che uno se nasconda dietro. O manca lo sviluppo, manca la conclusione, manca parecchie cose, insomma, ecco, per essere una squadra quella che pensiamo di essere.
Manca anche un po' il carattere, secondo me.
Sai, il carattere, quando giochi rappresenti Siena, ovviamente c'hai una pressione diversa, no? Ho visto Farnetti le prime palle, le ha sbagliate tutte, il ragazzino che tecnicamente non è scarso, però... lo so, o si sentono troppo la pressione. Io la cosa che ho detto nel pregare, stiamo tranquilli perché all'allenamento li vedi a fare delle cose buone, poi in partita sbagliamo delle cose semplicissime, o è un po' di ansia, un po' di pressione, non lo so, poi onestamente possiamo migliorare sotto l'aspetto del gioco, del trovare la giocata giusta al momento giusto, e facciamo sempre un tocco in più, un tocco in meno, però qui non ci chiami.
In apertura, parlando di Coppa, erroneamente ho detto che la Castionese stava affrontando l'Africo, invece la squadra era il Certaldo, che milita nel campionato di eccellenza Girone A, comunque battuto per una rete a zero, forse perché l'Africo sarà il prossimo avversario dell'ultima giornata del girone di andata in quel di Firenze per la Castionese. Ed è tutto anche per oggi. Giorgio Fanelli, GR Valditiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 12 dicembre 2024. Residua nuvolosità mattutina, poi cielo sereno o poco nuvoloso per il resto della giornata, con alcuni addensamenti in Appennino, ma senza fenomeni. Minime in calo con locali gelate, massime stazionarie o lieve aumento, venti deboli di grecale. Affidabilità alta. In esclusiva per Radio Incontri in Blu. Il punto di Silvio Garattini.
Sappiamo benissimo ormai che fumo e alcol sono cancerogeni e quindi vanno il più possibile evitati, perché quanto più si consumano, tanto più abbiamo probabilità di avere tumori. Bene, però i comportamenti e diciamo ciò che fa il sistema pubblico nei confronti di questi due cancerogeni è molto diverso, perché per esempio le sigarette hanno dei punti di vendita molto precisi, cioè si possono vendere solo in determinate strutture che sono le tabaccherie, e anche quando si possono vendere attraverso le macchinette deputate a questo scopo, bisogna presentare un documento per essere sicuri che non vengano venduti a chi ha meno, ai minori, a coloro che hanno meno di 18 anni. Tutto ciò non esiste invece per quanto riguarda l'alcol, perché l'alcol può essere praticamente venduto dappertutto. Non c'è una restrizione, bar, ristoranti, qualsiasi tipo di bottega, anche molti dei supermarket hanno la possibilità di vendere l'alcol indipendentemente dall'età di chi l'acquista e indipendentemente dal fatto, ripeto, che si tratta di sostanze cancerogene. Quindi anche da questo punto di vista, se vogliamo essere attenti alla salute degli italiani, dovremmo fare in modo che chi vende sostanze cancerogene non sia chiunque, ma sia ben stabilito chi lo può fare. Per Radio Incontri in Blu, Silvio Garattini.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.